Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno, ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci dipinte. La vetrina come simbolo e archetipo del museo e dell'esposizione è il punto di partenza della mostra dal titolo Exposure, in corso al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano. Una mostra che interroga il pubblico sulle diverse funzioni e tipologie di questo elemento che è stato a lungo una parte essenziale dell'allestimento museale. La vetrina è comunicazione ma anche separazione, isola l'oggetto e lo esibisce, mettendolo in evidenza. Al contempo lo astrae dal suo contesto di provenienza e lo musealizza, rendendolo unico. Un aspetto che interessa in particolare i musei etnografici, dove storicamente gli oggetti venivano disattivati e rivestiti di nuovi significati, assemblati e ordinati secondo precisi criteri all'interno di vetrine e teche. Esporre significa quindi sempre anche proporre delle narrazioni culturali che sono frutto di una precisa visione del sapere e della storia. Ogni museo che mette in vetrina si assume così anche un rischio fisico o simbolico. Che cosa rappresenta davvero la vetrina per una collezione di opere e oggetti provenienti da un contesto culturale differente? E che cos'era la vetrina prima del museo? Che cosa rappresenta dentro e fuori il museo? E quale il suo uso nello spazio espositivo contemporaneo? Ne parleremo insieme ai nostri ospiti. Sara Rizzo, co-curatrice della mostra Exposure, arte, cultura e moda dentro e fuori la vetrina, e l'architetto Guido Morpurgo. A proposito di nuove narrazioni, per la mostra della settimana andremo a Basilea a visitare la mostra dedicata all'artista statunitense Carrie Mae Weems. Restate con noi. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, oggi una puntata dedicata alla vetrina, perché ne parliamo in questa trasmissione e perché prendiamo spunto da una mostra che è in corso al Museo delle Culture di Milano dal titolo Exposure, arte, cultura e moda dentro e fuori la vetrina, che è stata curata da Katia Inozemzeva e Sara Rizzo con la collaborazione delle conservatrici e dei conservatori di MUDEC. L'idea appunto è che la vetrina rappresenti simbolicamente il museo stesso, l'esposizione, insomma. Quindi per parlarne oggi, per parlare dei significati che la vetrina può assumere dentro e fuori il museo, abbiamo in collegamento due ospiti. Sara Rizzo, conservatrice al MUDEC, al Museo delle Culture di Milano, co-curatrice di questa mostra appunto aperta l'8 marzo. Buongiorno e benvenuta a Voci Dipinte.
Buongiorno a lei.
E poi abbiamo in collegamento anche Guido Morpurgo, architetto accademico nazionale di San Luca, professore associato di architettura degli interni e allestimento all'Università IUA di Venezia ed è anche responsabile scientifico del fondo Gregotti IUAV. Con lo studio, il suo studio Morpurgo De Curtis ha curato numerosi progetti di allestimenti museali, per esempio Chagall e la Bibbia al Museo Diocesano nel 2014, anche alla Triennale. Tra le opere realizzate dallo studio ricordiamo il Memoriale della Shoah di Milano. Buongiorno e benvenuto, architetto.
Buongiorno.
Sara Rizzo, cominciamo da lei, cominciamo dalla mostra che ha appena aperto al MUDEC, una mostra che intreccia più percorsi e comincia proprio nell'atrio del museo.
Sì, è una mostra che si svolge in diversi episodi, tutti collegati al tema, come anticipava lei, della vetrina. E il primo episodio si svolge proprio fuori dalle sale allestitive, in quella che è l'Agorà, no? Che è lo spazio più iconico del museo, progettato da Chipperfield e aperto nel 2015, che è questa grande piazza coperta, completamente vetrata, che lascia passare la luce del sole e che a conti fatti è un'enorme vetrina. E questo ci ha molto colpito mentre stavamo progettando la mostra, perché di fatto, come nel concept dell'allestimento, al centro del MUDEC c'è una grande vetrina, quindi non è solo una presenza metaforica ma anche reale. E, per anticipare la mostra abbiamo realizzato con Mariana Castillo de Bal, che è un'artista contemporanea che ha rappresentato il Messico all'ultima biennale, un'installazione site specific intitolata Luce dietro tracce incompiute, in cui lei, ispirandosi a quelli che sono i pattern dei tessili più antichi delle nostre collezioni, ha realizzato delle sculture tessili che sono appese a queste vetrate, fluttuano nel vuoto e, a seconda del nostro punto di vista, sono state o liberate dalle vetrine, perché noi le vediamo davanti alle vetrine, o, ribaltando il punto di vista, come succede nel caso di questa mostra, noi e queste opere siamo tutti insieme all'interno di una grande vetrina.
Prima di inoltrarci proprio nel percorso della mostra, chiedo a Guido Morpurgo, appunto, la vetrina come simbolo o archetipo del museo. La vetrina comunica attraverso la sua trasparenza, no? Sara Rizzo menzionava questa sorta di vetrina, questa trasparenza creata appunto da Chipperfield nell'atrio del museo. La vetrina appunto separa anche, no? Ha questa funzione di porre una separazione tra noi e l'oggetto. La trasparenza è un concetto, diciamo, antico, che è connesso proprio allo sviluppo della cultura moderna.
Ma allora, innanzitutto, forse bisognerebbe anche capire fino a dove una vetrina è, come dire, un dispositivo che serve per mostrare, sì, oppure se serve per porgere. Sono due concetti completamente diversi. E io sarei più dell'idea che una vetrina di solito mostra ma difficilmente porge. Poi naturalmente c'è un aspetto simbolico molto forte, perché la vetrina è uno, diciamo, dei paradigmi del museo, per come lo intendevamo soprattutto nel passato, cioè un museo fatto di collezioni che vengono ordinate all'interno di spazi di dimensioni variabili, grandi, medi, ma anche a volte piccoli, che sono queste vetrine. Possono essere orizzontali, verticali, oblique, però di solito sono, diciamo, erano degli elementi prodotti in serie che erano destinati a ospitare varie cose anche molto diverse. Ovviamente le curatrici hanno giustamente, secondo me, posto l'attenzione sul fatto che le vetrine in quel caso nascono per ospitare collezioni etnografiche, però in realtà le vetrine dei musei storici, cioè quelli tra ottocenteschi e novecenteschi, sono abbastanza indifferenti rispetto a ciò che devono contenere, cioè non esistono delle vetrine, come dire, costruite su misura, se non per dei pezzi speciali che magari sono molto grandi o sono molto piccoli e quindi necessitano, diciamo, di una lente diversa per poter essere percepiti. Dunque la vetrina, certo che ha una soglia limite, rende visibile qualcosa e al contempo lo separa dall'osservatore, quindi protegge e distanzia anche. Però la vetrina comunque è un elemento che è stato veramente reinterpretato non tanto come elemento da replicare, appunto esistono decine, dozzine di musei sparsi per esempio per l'Europa che interpretano il tema della vetrina come appunto un elemento tipologico che però produce poi dei modelli ripetibili in maniera abbastanza codificata, abbastanza anche, ripeto, indifferente.
Sì.
Però poi c'è stato un momento in cui la vetrina ha cambiato scala. Allora, io non penso tanto alla piazza interna del MUDEC, che è sicuramente un'invenzione spaziale interessante, forse la più interessante di quell'edificio, però non mostra niente, cioè ha un valore puramente simbolico e quindi funziona perché in qualche modo incarna il senso del museo e lo rappresenta attraverso questo paradigma, come giustamente diceva prima la curatrice. Il punto però è che in realtà già nell'Ottocento la vetrina cambia scala, nel senso che dopo questa prima fase, diciamo, di ordinamento dei musei, perché insomma, la vetrina è un elemento che, come dire, obbliga a una scelta, cosa ci metto dentro,
sì.
No? Non solo, ma come ce lo metto e come lo voglio far vedere. Allora c'è la vetrina, per esempio, che ripropone, questa è proprio quella classica, no? Ce ne sono anche in mostra lì, il tema del rapporto tra sfondo e figura. In altri casi invece la vetrina è qualcosa intorno al quale devo camminare, devo girare, quindi devo percepire l'oggetto nella sua tridimensionalità in maniera più completa. Ecco, ci sono appunto, ripeto, varie tipologie, però a un certo punto, proprio grazie a una parola magica che lei ha citato prima, modernità, la vetrina cambia scala. Cambia scala al punto che ci si entra dentro. Questa, secondo me, è
la rivoluzione.
È una rivoluzione perché a un certo punto questa necessità nasce non a livello museale, questo vorrei che fosse chiaro,
fuori.
Ma nasce a livello delle grandi esposizioni, per esempio le esposizioni universali, che, come dire, devono ospitare qualche cosa che prima non c'era, che sono dei grandi oggetti, è l'età delle macchine. Allora, la Galerie des Machines, no, per esempio, è realizzata a Parigi nel 1889 da Ferdinand Dutroux, allora, quello è un'enorme vetrina che è permessa, diciamo, l'idea della grande campata di acciaio, vetrata, no, eccetera, sposta, ribalta il problema della vetrina dall'esterno all'interno, cioè fa diventare l'osservatore parte dell'esposizione.
Volevo far intervenire anche Sara Rizzo, visto che partiamo proprio dalla mostra del MUDEC. Ecco, ci sono delle vetrine che mostrano, Sara Rizzo, come accennava l'architetto Morpurgo nel vostro percorso, delle vetrine in cui ci sono degli oggetti, per esempio, capovolti, no?
Sì, come diceva giustamente l'architetto Morpurgo, quando citava le serie di vetrine che vengono prodotte di diversi tipi e natura, l'idea che abbiamo avuto noi nel secondo episodio della mostra che si svolge nelle collezioni della Permanente era proprio quello di far entrare il visitatore all'interno di un percorso museale standard, quale può essere il nostro, e fargli esperire la serie di vetrine che normalmente può incontrare all'interno del suo percorso. Però questo percorso è stato appunto modificato da Teo Escetu con degli interventi di carattere multimediali e con degli oggetti che sono stati posti all'interno delle vetrine sottosopra perché sono collegati ad una visione capovolta che è quella di un coccodrillo appeso sul soffitto che l'artista ha preso come ispirazione per le sue installazioni multimediali andando a ricercare nei coccodrilli delle Wunderkammer quello che è un po' il nucleo del museo moderno, quindi la Wunderkammer come appunto una sorta di vetrina primigenia e poi il coccodrillo all'interno della Wunderkammer come archetipo insomma della sua installazione e quindi ci sono questi oggetti che incuriosiscono il visitatore perché si trovano in qualche modo in contrappunto con quella che è l'esposizione standard. E all'interno del percorso ci sono queste installazioni di coccodrilli in movimento che partono appunto dal coccodrillo di Manfredo Settala, che si è conservato ed è un coccodrillo tassidermizzato che sta esposto al museo, fino alla loro, come dire, rianimazione e ritorno all'ambiente naturale nel video multimediale che si trova sospeso nella terza sala.
Una sala dedicata all'Africa, al continente africano. Mi diceva Sara Rizzo, evidentemente uno degli obiettivi della mostra è mostrare al pubblico quanto la vetrina sia un elemento assolutamente non neutro. Lo accennavamo prima, mettere in vetrina significa scegliere, significa classificare, significa selezionare degli oggetti, e questo nel vostro percorso espositivo emerge, insomma.
Sì, emerge con evidenza, e giustamente la vetrina mostra ma non porge, perché crea una sorta di diaframma, no? Tra il pubblico e l'oggetto che viene esposto, e questo vale in realtà per tutti gli oggetti che vengono esposti nei musei, ma nei musei etnografici ha una valenza ancora più stringente, perché trattandosi di oggetti d'uso che vengono poi, come dire, investiti di questo nuovo significato di opere d'arte, vengono in qualche modo decontestualizzati, neutralizzati e quindi in qualche modo appunto resi neutri dall'essere in un museo.
Architetto Morpurgo, accennavamo prima appunto a questa rivoluzione per cui la vetrina viene trasformata in qualcos'altro, un elemento grazie anche all'esposizione universale. Lei ne accennava prima, queste grandi macchine in cui il pubblico entra.
Sì, ma era solo per, come dire, provare ad approfondire un momento questa idea che lei proponeva della neutralità, non neutralità. Bisogna intendersi bene su questo tema, perché io credo che, tanto penso che questa piccola mostra fatta a Mudec sia un'occasione notevole per riflettere su questo tema, e quindi brave alle curatrici perché hanno riproposto, diciamo, un problema in una maniera anche, devo dire, leggera, però nello stesso tempo ponendo una serie di questioni in maniera anche molto chiara. Poi attualmente certo, si può essere d'accordo, si può essere non d'accordo su alcune cose, eccetera, però come tutte le mostre ben pensate, anche questa che è fatta con pochi mezzi, questa dimostra che non sempre è necessario fare dei grandi sforzi per passare delle idee, ecco, questa mostra aiuta a ragionare sulle cose, questo secondo me è il suo pregio maggiore. Allora, questa questione della neutralità effettivamente è un po' duplice, perché la vetrina di per sé è neutrale, quella classica, anzi è fatta apposta per essere tale, cioè per uniformare e anche, vorrei dire, istituzionalizzare il contenuto. Quindi il rapporto tra contenitore e contenuto viene spostato su un piano istituzionale. Il museo è un'istituzione collettiva, un'istituzione pubblica che, perché giustamente la curatrice ha richiamato il problema delle Wunderkammer, che ovviamente hanno, la Wunderkammer ha una natura privata invece, no? Nasce come luogo in cui disporre delle collezioni di cose anche molto personali, molto individuali. Pensiamo, non so, al Museo dell'Innocenza messo in piedi da Pamuk a Istanbul, no? Ecco, voglio dire, c'è questa dimensione dell'individualità, della scelta molto quasi privata, no? della collezione. Ecco, mentre invece il museo è un'istituzione, il museo è un'istituzione pubblica, e quindi ha il dovere, diciamo, di ordinare le cose secondo dei criteri scientifici, ma anche secondo una riconoscibilità appunto istituzionale che la vetrina, come fatto neutrale, invece, come dire, propone in maniera molto, molto chiara. Ecco, però se ci dobbiamo entrare dentro nella vetrina, è chiaro che cambia qualcosa. Cambia qualcosa anche perché vetrina vuol dire, va bene, adesso siamo al Mude, quindi questo naturalmente, ripeto, ha una rilevanza etnografica molto evidente e molto corretta rispetto ai contenuti del museo. Però è chiaro che le vetrine valgono per tante altre cose. Allora, prima la curatrice ha usato un termine, secondo me molto importante da ricordare, il termine uso. Allora, c'è qualcuno, come Walter Benjamin, che ha fatto tutto un ragionamento molto sofisticato su questo problema della trasformazione degli oggetti d'uso in oggetti, in objet d'affection, ma anche in, come dire, opere, in qualche modo, che possono avere anche una valenza estetica. Ecco, allora, il fatto di trasporre il senso, no, dell'oggetto dentro una vetrina attua proprio quel ribaltamento per cui l'oggetto viene, come diceva Benjamin, liberato dalla schiavitù di essere utile. Questa resa, diciamo, finale dell'oggetto e questa perdita della sua funzione originaria lo trasforma in qualcos'altro, e la vetrina da questo punto di vista non solo lo sospende dietro un vetro, no? Ma lo istituzionalizza, questa è la cosa importante, che secondo me va sottolineata,
sì.
E questo avviene per tanti diversi tipi di oggetti.
Sara Rizzo, stavo pensando mentre l'architetto ne parlava all'ultima sezione del vostro percorso, quindi gli interventi di artisti contemporanei, dove c'è proprio questo procedimento, recuperare degli oggetti d'uso e poi metterli in vetrina, quindi...
Sì, sì, l'architetto ha centrato un po' il bersaglio, perché in effetti la vetrina è neutra, ma come dire, non è neutro il modo in cui noi le abbiamo allestite in mostra, riproponendo quelle che erano delle, come dire, delle consuetudini, creando appunto delle serie etnografiche, oppure delle serie di oggetti archeologici, oppure anche serie collezionistiche, tutte serie, volendo essere onesti, arbitrarie, con alle spalle delle motivazioni di tipo più o meno scientifico. Partendo da questo assunto, nella seconda sala della mostra, dove appunto ci sono gli interventi degli artisti contemporanei, si è proprio voluto andare a recuperare degli artisti come Mark Dion o Damien Hirst, che hanno usato la vetrina proprio per problematizzare questo significato, per cui Damien Hirst ha realizzato quest'opera intitolata Dead Ends nel 94, dove in vetrina ha messo dei mozziconi di sigaretta, oppure Mark Dion ha realizzato questo progetto archeologico alla fine degli anni 90, in cui aveva dragato dei canali della laguna di Venezia e recuperato di fatto quelli che erano dei frammenti, degli oggetti quasi di spazzatura, e ponendoli su una vetrina li ha, come dire, restituito o riattribuito un valore, perché il gioco è sempre la vetrina come amplificatore, o anche per quanto riguarda poi il mondo del commercio, come si vede nella parete dedicata ai grandi magazzini di Milano, la vetrina come creatore di oggetti del desiderio, che è un discorso forse più legato poi anche a quello delle grandi esposizioni e delle vetrine che faceva prima l'architetto.
Guido Morpurgo, a proposito di questo, le vetrine commerciali, l'esempio appunto di Rinascente, per restare a Milano, che ha ingaggiato e coinvolto grandi architetti, designer, progettisti, e quindi è stato un laboratorio di sperimentazione in questo senso.
Sì e no, nel senso
sì
che
no.
Quello secondo me è un problema. Allora, intanto va detto che è bene che questa parte sia presente in quella mostra, e mi sembra, perché ho sentito opinioni, invece ne ho parlato anche con altre persone, e qualcuno mi diceva: no, ma lì le curatrici hanno sbagliato, quella parte non c'entra niente. Io invece penso che le curatrici non abbiano sbagliato per niente, cioè abbiano fatto un ragionamento un po' radicale, ma coraggioso, cioè cercare di trasporre il problema sul piano appunto del desiderio, no? Che è comunque la dimensione del sogno, il desiderio, del volersi non necessariamente comprare, ma diciamo appropriare di un'idea, di un'immagine, di qualche cosa di surrealista, no? Di surrealistico, come quelle vetrine di Tiffany propongono, per esempio. È comunque una dimensione che proviene dal mondo del museo, cioè non è
sì.
Che questi architetti se la siano inventata di fronte al nulla, è comunque qualche cosa che proviene sicuramente da questa idea della Wunderkammer e del sogno dell'oggetto, ma anche dal punto di vista della sua reinterpretazione attraverso l'architettura moderna, perché la dimensione sperimentale di ricerca che gli architetti del moderno hanno introdotto nella dimensione museografica naturalmente ha avuto una serie di conseguenze, molto intense, anche dal punto di vista dei modi con cui esporre le merci. Cioè il sogno della merce, come l'ha chiamato Jean Baudrillard, è qualcosa che in fondo deriva proprio dal mondo del percorso, del movimento, del passage, come diceva Walter Benjamin, no? Delle gallerie, delle esposizioni, cioè di qualche cosa che è un surrogato, se vogliamo, del museo nella vita reale. Una vita reale che però viene trasposta in un mondo onirico, in una dimensione di sogno e desiderio che porta a inventare, diciamo, dei contesti. Ecco, perché questo è l'altro tema, secondo me, che emerge dalla mostra, cioè il fatto che si passa da una dimensione acontestualizzata, quella della vetrina che neutralizza, come si diceva, gli oggetti, o comunque se non li neutralizza li rende astratti, no? In un certo senso. E invece c'è stata tutta una ricerca in Italia, voglio sottolineare in particolare anche a Milano, sul rapporto invece con un contesto che si costruisce soprattutto lavorando con le preesistenze. E questo è un punto nodale, perché il MUDEC è da questo punto di vista l'opposto, no? Perché è, come la maggior parte dei musei del mondo, un sistema di spazi neutrali in cui è possibile realizzare virtualmente qualunque tipo di allestimento. Poi naturalmente ci sono dei limiti di altezze, di dimensioni,
certo,
e di distribuzione,
sì,
interna,
fisica,
di percorso, eccetera. Però c'è questa condizione di rapporto con i luoghi, con i siti, e io direi in particolare con le preesistenze, no? Che cambia radicalmente il modo di mostrare, perché si passa dal mostrare al invece porgere. Questo è proprio il cambiamento di paradigma. E qui la vetrina entra in crisi. Questo è il punto.
Ecco. Lei intende appunto musei storici, per esempio, riallestimenti di ambienti che hanno una lunga storia.
Diciamo, sì, la rivitalizzazione di edifici, di luoghi in cui vengono creati dei musei. Castelvecchio, Palazzo Battellis, esatto, ma anche il Castello Sforzesco di Milano. Cioè, sono tutti luoghi in cui gli architetti sperimentano, diciamo, una serie di ricerche visive, spaziali, allestitive. No? Non c'era in quel momento la divisione tra curatore e progettista. Anche questo è un punto fondamentale, no? Oggi i curatori tendono a odiare gli architetti, perché gli architetti impongono in qualche modo un ordine diverso da quello che
conflitto.
I curatori hanno in mente, e gli architetti odiano i curatori perché in qualche modo hanno sottratto agli architetti, cioè tutta la tradizione della Triennale di Milano, per esempio. La Triennale di Milano nasce proprio con questa idea, no? Che l'architetto che fa il progetto sia anche il curatore della mostra, quindi è lui che sceglie che cosa mostrare e come farlo, no? Quindi questo sdoppiamento, diciamo, ha portato tutta una serie di conseguenze, ma ovviamente molto spesso sono anche delle conseguenze di altissimo livello. Quando Pontius-sur-Seine organizza al MoMA la famosa, sì, mostra The Machine, no? Alla fine degli anni 60, e lui non è un architetto, lui è un curatore, okay, ma riesce, come dire, a costruire un percorso attraverso questa trasposizione del tema della macchia nelle forme dell'arte con una grande intensità, proprio non semplicemente, come dire, museografica, ma proprio concettuale,
sì,
no? Allora questo tema, secondo me, andrebbe un po' riscoperto, forse, ecco, nella mostra questo aspetto è dato forse un po' per scontato, non c'è stato lo spazio e il tempo, ma io penso che non vada dimenticato, perché è un punto importante nella nostra cultura. È la nostra differenza italiana ed europea.
Dedicheremo una puntata di Voci Dipinte a questo tema. Sara Rizzo, a proposito di responsabilità anche del museo, dell'istituzione museale, esporre, scegliere di esporre determinati pezzi, allestire determinate vetrine, diciamo così, anche richiede un dialogo non solo con appunto tutti voi conservatori e conservatrici del museo, ma anche con le comunità.
Sì, 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 infatti il MUDEC tramite l'ufficio Reti a Milano Città Mondo ha un rapporto molto stretto con le comunità che intervengono anche in modo attivo in quelli che sono i nostri allestimenti e ci guidano in qualche modo anche nella scelta degli artisti che vengono ad intervenire, appunto come Mariana Castillo de Ballo, Teo Escetu o Monia Benamuda, che è la terza produzione inedita di questa mostra che non abbiamo ancora citato, che è un'artista milanese di origine tunisina, ovviamente quest'idea degli italiani di seconda generazione e comunque delle comunità è molto presente. E Monia, fra l'altro, ha realizzato questa installazione che sta a chiusura della mostra, che è questo grande neon contornato di spezie, dove ci dà un messaggio molto forte in cui sostanzialmente richiama il visitatore all'ordine, ricordandogli che tutto quello che è musealizzato è frutto di una civiltà passata, ma come dire, altre civiltà fuori dal museo stanno in questo momento producendo ciò che poi verrà musealizzato, e lo fa appunto attraverso un'installazione che, diversamente da tutto quello che ci ha portato fin lì, è libera nello spazio, produce un suono, ha un rapporto con il pubblico, anche perché le spezie hanno, come dire, comunicano anche olfattivamente con il visitatore, e quindi va un po' a modificare il paradigma che abbiamo raccontato fino a questo momento, fino all'ultima opera, che questo appunto altare, come dire, neutralizzato, questo altare votivo equadoregno, dove la vetrina viene lasciata aperta e lascia il visitatore libero di ragionare su quello che può essere il futuro di un museo senza vetrine, che è una cosa che da una parte ci affascina e dall'altra, come istituti di conservazione, non può che spaventarci.
Certamente. Prima di concludere, so anche che c'è un programma nutrito di manifestazioni collaterali. Qualcuna che vuole segnalarci?
Allora, ne abbiamo una il 21, dove gli studenti di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, presenteranno un progetto che hanno dedicato appunto a Via Tortona, che è la via su cui si trova il MUD, che si intitola La strada dei sogni, ed è appunto un progetto di urbanistica dedicato a come questa strada si è modificata appunto con l'avvento del salone del design. Quindi presenteranno i loro risultati. Invece gli appuntamenti successivi si trovano poi sul sito del MUDEC.
Certo, quindi invitiamo a chi fosse interessato a consultare il sito del MUDEC, Museo delle Culture di Milano. Guido Morpurgo, siamo in conclusione. Abbiamo capito che la vetrina non è un elemento propriamente neutro.
Ma io credo che questa mostra ci inviti a riflettere sul fatto che un progetto di allestimento non può essere obiettivo, che non ci può essere neutralità nel modo in cui si allestisce una mostra e si usa anche il dispositivo della vetrina, no? L'intenzionalità del progettista suggerisce sempre che l'idea non può che essere soggettiva, e quindi il contenuto su azione e materia regola la superficie dell'artefatto. Voglio dire che non ci può essere che una funzione volontaria per realizzare un progetto, e che quindi non può esserci progetto senza artificio e senza una scelta precisa su come si vuole comunicare un contenuto.
Ecco, su queste considerazioni allora concludiamo questa puntata di Voci Dipinte dedicata alla vetrina. Grazie Sara Rizzo, grazie Guido Morpurgo per essere stati a Voci Dipinte.
Grazie.
Grazie a voi. Thank you.
Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato delle molteplici funzioni della vetrina come dispositivo di allestimento, partendo da una mostra che è in corso al Museo delle Culture di Milano, dal titolo Exposure. Vi ricordo che questa mostra è a ingresso gratuito e chiude l'8 settembre. Andiamo ora a Basilea perché al Kunstmuseum fino al 7 aprile è in corso una grande retrospettiva dell'artista statunitense Carrie Mae Weems, nata a Portland nel 1953. In mostra le più significative serie fotografiche di Weems, i video e le installazioni che ha realizzato negli ultimi 35 anni, tutte opere dal forte impatto politico ed estetico. Il titolo della sua prima mostra in Svizzera, The Evidence of Things Not Seen, fa riferimento alla violenza che i neri e i nativi americani hanno sperimentato negli Stati Uniti. Con le sue opere, Weems mette in luce gli aspetti della storia e della realtà che sfuggono o che vengono ignorati. La collega Cristiana Coletti ha visitato la mostra e ne ha parlato con la curatrice, Maya Wismer. Sentiamo.
The Evidence of Things Not Seen, den Carrie Mae Weems für ihre Einzelausstellung, ihre Retrospektive sich ausgesucht hat.
Il titolo scelto da Carrie Mae Weems per la sua retrospettiva fa riferimento a due fonti. Una è James Baldwin, poeta e attivista per i diritti civili, molto attivo a metà del XX secolo, e il suo saggio intitolato The Evidence of Things Not Seen. Il saggio tratta dell'omicidio di 30 bambini e adolescenti neri ad Atlanta all'inizio degli anni Ottanta e del disinteresse delle autorità nei confronti di questi eventi. I casi non sono mai stati risolti davvero. James Baldwin scrive che in realtà tutti i fatti erano sul tavolo, l'evidenza delle cose non viste. Era tutto lì, ma non volevano vederlo. Carrie Mae Weems usa questo titolo per nominare il tema centrale del suo lavoro, ovvero l'abbandono, la violenza e l'ingiusta esclusione dei gruppi emarginati dalle grandi narrazioni storiche, dai mass media e ovunque. Lei stessa dice che vorrebbe poter archiviare questo tema. Poi c'è una fonte biblica. Weems racconta di aver letto in una chiesa la frase «l'evidenza delle cose non viste», ovvero di quella bellezza che passa inosservata. Sono questi due poli dell'opera di Carrie Mae Weems. Da un lato i temi sociali più crudi che raccontano la violenza e l'esclusione, dall'altro la bellezza che sfugge.
Das sind diese beiden Pole, die Carrie Mae Weems mit diesem Ausstellungsuntertitel The Evidence of Things Not Seen benennen möchte.
La mostra si suddivide in 5 capitoli. Il primo presenta alcuni significativi eventi della storia degli Stati Uniti. Carrie Mae Weems vuole intervenire e riflettere a posteriori su questi eventi e lo fa attraverso un linguaggio che ricorda quello del teatro e del cinema. La curatrice Maya Wisma.
Wir stehen hier vor dem Eingang einer Art Kino, was wir im Museum gebaut haben.
Siamo davanti all'ingresso di una specie di cinema che abbiamo allestito nel museo. All'interno di questa sala c'è l'installazione Lincoln, Lonnie and Me. Lincoln è Abraham Lincoln, Lonnie è l'artista e attivista Lonnie Graham, un caro amico di Weems. L'installazione utilizza la cosiddetta tecnica Pepper's Ghost, inventata nel XIX secolo. Si tratta di una tecnica adoperata in teatro. Tramite l'utilizzo di uno specchio e di luci si crea l'illusione che gli oggetti appaiano e scompaiano nel buio. Weems ha realizzato una versione digitale del Pepper's Ghost. La proiezione in 5 atti presenta vari momenti della storia ufficiale degli Stati Uniti. Weems si colloca all'interno della storia ufficiale e mostra come le cose sarebbero potute andare in un altro modo se fossero state prese decisioni diverse. Il punto di partenza è il discorso di Abraham Lincoln, in cui il presidente americano sottolinea che dopo l'abolizione della schiavitù tutte le persone negli Stati Uniti sono uguali. Naturalmente sappiamo che non è così. In questo lavoro Weems entra nella storia e assume il ruolo della vendicatrice.
Sie geht also hier auch ein wenig als eine Art Rächerin in diese Geschichte hinein.
Revenge is a motherfucker.
L'installazione, suggestiva, teatrale e fortemente politica, presenta anche l'attivista Lonnie Graham e il suo commento sulle sfide costanti da affrontare per riuscire a realizzare la visione democratica di Lincoln.
I may contribute to some level of another kind of understanding they might have.
In diesem Kapitel steht die Vermischung von privatem und politischem.
In quest'altra sala, al centro della scena, viene tematizzata la combinazione della sfera politica e quella privata. È un'installazione che ricostruisce un salotto occidentale in stile secolare con un grande mobile a parete. Il titolo dell'installazione è Land of Broken Dreams, a Case Study. Su questo mobile ci sono diversi oggetti, degli orologi, un'enciclopedia, alcuni mappamondi. Sulle pareti sono appesi i ritratti di alcuni protagonisti del movimento socialista rivoluzionario Black Panther Party. Nei mappamondi l'Africa è messa in grande evidenza, anche per creare un legame fra la lotta del movimento Black Panther, la storia della tratta degli schiavi e le radici nel continente africano. La contemporaneità è presente con l'intervento di Keinde Wiley, l'artista afroamericano che ha dipinto il ritratto di Barack Obama. La WIMS ha introdotto una sua statuetta che rappresenta un giocatore di pallacanestro. È un piccolo busto realizzato nello stile tipico che si usava per raffigurare le schiave.
Un collegamento fra le lotte del passato e le crisi del presente ce lo propone l'enciclopedia History of Violence, inserita nell'installazione e che la WIMS ha realizzato rivestendo i volumi di un'enciclopedia esistente con copertine nuove. I titoli si riferiscono alle più diverse manifestazioni di violenza in epoca contemporanea, come quella sulla natura che causa lo scioglimento delle calotte polari. Uno degli aspetti fondamentali del lavoro di Kerry Mae WIMS è la costruzione fortemente scenografica delle immagini, che si tratti di installazioni o fotografie. Inizialmente però i suoi scatti avevano un carattere documentaristico.
Quando a 20 anni le fu regalata una macchina fotografica, cominciò a fotografare l'ambiente che la circondava, la sua famiglia, i suoi amici, cioè quegli afroamericani che non si vedevano da nessuna parte, coloro che non si vedevano né in televisione né al cinema, né nelle riviste né nelle pubblicità. Ha continuato a fotografare la famiglia fino a quando, a metà degli anni Ottanta, ha pensato «Le foto che voglio fare dovrò costruirle da sola». Si è quindi allontanata consapevolmente dalla fotografia documentaria e ha sviluppato la pratica di costruire e mettere in scena le immagini per poter trasmettere il suo messaggio.
Zu bauen, zu inszenieren, um ihre Botschaft vermitteln zu können, inszenieren zu können.
Uno dei primi esempi di questo sviluppo artistico è la serie The Kitchen Table del 1990, cui è stata dedicata una sala intera della mostra.
Wir sind umgeben von dieser fast 20-teiligen Fotoserie The Kitchen Table Series.
Questa serie di foto si intitola Il tavolo della cucina. Sono fotografie quadrate, ogni immagine ha la stessa struttura. Al centro c'è sempre un tavolo da cucina, una lampada e una presa d'aria dietro la lampada. A volte c'è un quadro, una foto o un oggetto alla parete che non riusciamo a identificare. A volte c'è una gabbia per uccelli, o una foto di Malcolm X con il pugno alzato, o altre fotografie scattate nel contesto del movimento per i diritti civili. A volte la parete dietro è semplicemente vuota. La protagonista, una donna, che è l'artista stessa, è l'unica ad essere presente in ogni immagine. Gli altri protagonisti cambiano. Ci sono vari uomini e donne, amici, parenti, amanti, bambini che vengono seguiti nei loro compiti. Una parrucchiera che le fa i capelli, a volte però la protagonista è sola. Questa serie è molto iconica, ma anche molto narrativa. È una sorta di Kammerspiel. Non si tratta di lei, l'artista, come individuo, ma di una donna con cui ci si può identificare. Con queste fotografie, Carrie Mae Weems si è evoluta artisticamente da uno stile documentaristico ad un approccio molto analitico delle immagini.
Von einem Dokumentarstil geleiteten Fotografie weggekommen hin zu einer sehr analytischen Herangehensweise an Bilder.
Here and there, you peek up from behind history's veil and glimmers of your brilliance can be seen.
Der Raum wird dominiert von einer großen Installation.
Quest'altra sala è dominata da una grande installazione intitolata Hampton Project. L'Hampton è un college statunitense fondato per consentire un'istruzione superiore agli ex schiavi e ai nativi americani. Se si osserva da vicino, però, si capisce subito che si trattava di un centro di rieducazione. È molto chiaro quali valori venivano insegnati in questa scuola. Si insegnava anche come vestirsi e come mangiare. È evidente che c'era un codice ed era il codice dei dominatori, quello degli Stati Uniti d'America, quello dei coloni. Si percepisce un'ambivalenza tra la rieducazione molto dogmatica sperimentata dagli studenti e il sentimento d'orgoglio che nonostante tutto questi studenti provavano per aver ricevuto un'istruzione superiore. Sono foto d'archivio che Carrie Mae Weems ha stampato su grandi tele fluttuanti appese in mezzo alla sala. L'installazione è accompagnata anche da una traccia audio, che è un testo letto dall'artista stessa.
In mostra al Kunstmuseum di Basilea c'è infine anche la serie di fotografie dedicata ai musei. Una serie con la quale Carrie Mae Weems riflette la sua posizione all'interno della storia e del sistema dell'arte in quanto artista afroamericana.
Was wir hier in der Ausstellung zusammengebracht haben, geht aus von dieser Serie, die Carrie Mae Weems The Museum Series nennt.
Queste fotografie ci mostrano Carrie Mae Weems in piedi davanti a grandi musei, davanti al Guggenheim di Bilbao, allo Zwinger di Dresda, davanti alla Pyramide del Louvre. A Basilea abbiamo anche altre foto dedicate a tre musei statunitensi. Ha cominciato a lavorare a questa idea a Roma, dove si trovava con una borsa di studio dell'American Academy of Arts. La Weems ha vagabondato per Roma fotografandosi in luoghi iconici. In tutti gli scatti la vediamo in un lungo abito nero, in piedi, come una colonna. Weems si è chiesta: qual è il mio rapporto con la storia di questa città? Che cosa ha a che fare con me? E questa domanda se l'è posta letteralmente, fotografandosi davanti ai monumenti e ai palazzi. Questo è stato il punto di partenza per la serie dei musei, serie che dice molto chiaramente: non vi appartengo, sono lasciata fuori, come donna e artista nera sono esclusa da questa storia. Ed è proprio così. Carrie Mae Weems ha avuto una grande mostra personale al Guggenheim Museum negli Stati Uniti soltanto nel 2014 ed è stata la prima donna afroamericana. Sebbene abbia vissuto a Berlino negli anni 90, è diventata nota in Europa soltanto a partire dal periodo in cui stavamo lavorando a questa mostra.
Parallel zu meiner Arbeit mit ihr bekannt geworden.
Al microfono di Cristiana Coletti abbiamo sentito Maya Wismer, curatrice della mostra dedicata a Carrie Mae Weems, che è in corso al Kunstmuseum di Basilea fino al 7 aprile. E concludiamo come sempre con alcune segnalazioni dal mondo dell'arte. Cominciamo da Mendrisio perché domenica 24 marzo al Museo d'Arte si apre un'importante retrospettiva dedicata a uno dei grandi protagonisti dell'arte del secondo Novecento, Enrico Castellani. Una mostra che raccoglie un corpus di 60 opere. Si tratta della prima personale che un museo svizzero dedica a questo importante artista e la prima retrospettiva dopo la sua morte, avvenuta nel 2017. L'esposizione è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Enrico Castellani e resterà aperta fino al 7 luglio. A Ligornetto, appuntamento al Museo Vela per il 20 marzo in occasione della Giornata Mondiale del Racconto. È previsto un pomeriggio con l'artista Laura De Bernardi, che è ospite nelle sale del museo con la sua installazione dal titolo Raccolta. Domenica 24 marzo il museo propone un incontro tra l'artista e la direttrice del Museo Vela, Antonia Nessi. Vi ricordo che al Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona, fino al 2 giugno, è in corso la rassegna dal titolo Kandinsky, Klee, Marc, Münter e altri, espressionisti dalla Fondazione Werner Konings, che raccoglie un corpus di 82 opere di 14 artisti accomunati dall'appartenenza all'espressionismo lirico di Monaco di Baviera. La mostra è la prima di una serie di iniziative che valorizzerà il corpus di 189 opere della collezione d'arte Konings di Zurigo, tra le più importanti in Svizzera. È aperta fino al 2 giugno. Da Ascona andiamo a Locarno perché alla Pinacoteca Casa Rusca apre domenica 24 marzo la mostra dal titolo Corrispondenze Italo Valenti e i sodalizi artistici fra Vicenza e Locarno, a cura di Veronica Provenzale. Una mostra che indaga le interessanti esperienze sviluppate in Veneto e in Canton Ticino da due gruppi di intellettuali, tra questi artisti e poeti, che hanno in comune la presenza e l'attività del pittore Italo Valenti, morto ad Ascona nel 1995. La mostra riunisce 170 opere di artisti quali Jean Arp, Hans Richter, Fritz Glarner, Ingeborg Lüscher, Ben Nicholson ed è aperta fino al 7 luglio. È tutto per questa puntata. Io ringrazio i nostri ospiti, lo ricordo, la conservatrice del MUDEC di Milano, Sara Rizzo, e l'architetto Guido Morpurgo. Alla regia tecnica c'era Igor Gianola. Vi ricordo che potete riascoltare questa e altre puntate sul sito rsi.ch e tramite l'applicazione RSI Play. Voci dipinte torna domenica prossima con una puntata dedicata alla figura di Enrico Castellani. Grazie a tutti voi per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 2 da Emanuela Burgazzoli.